tutte avete saputo della morte di Padre Canova, cioè proprio l'altro ieri mi arriva una mail dalla comunità dove viene riportata una preghiera poesia, no? Per questo passaggio che dice così: vorrei tenermi pronta, mio Signore, per il nostro nuziale incontro. Vorrei sentire la brezza leggera della tua presenza e, chiusi gli occhi del corpo, vederti con gli occhi dello spirito in tutto il tuo splendore. Vorrei, mio Signore, chiudendo gli occhi alla luce di questo mondo, trovarmi immersa nella luce beatificante del tuo sorriso. Me lo concederai? Benché indegna, non posso dubitarlo. Grazie, sempre grazie. Questa è la sua... perché è da un po' di tempo che, siccome collaboro, cioè almeno una suora collabora con me, cioè nel preparare alcune cose sulla Romania, allora è un periodo che, diciamo, ho parecchi scambi, no? Allora era arrivato questo dicendo che Madre è proprio la fine stavolta. E così è arrivato poi anche un'altra mail stamattina che è mancata. Allora, vorrei concludere attorno a questo evento, no, della trasfigurazione, che penso voi sappiate, che è l'evento significativo di tutta la vita monastica. Per esempio, per i pittori di icone, la prima icona che sono invitati a, diciamo, a scrivere, è l'icona della trasfigurazione. Di per sé è un'icona difficile da realizzare. Allora, il fatto di metterla come prima icona è solo per sottolineare che tutte le icone che poi saranno fatte dopo devono essere fatte all'interno della luce con la quale si vede la gloria del Signore. Cioè, quindi non più guardare con gli occhi del corpo, ma guardare con gli occhi dello spirito, no? E ancora alcune cose. Nel Vangelo di Luca si dice, no, che Gesù va sul monte per pregare. Nei Vangeli, ma in particolare in quello di Luca, dove si fa riferimento alla preghiera di Gesù, vuol dire che subito dopo c'è un atto di rivelazione. Cioè, la preghiera è quella che introduce alla nuova rivelazione che sta avvenendo. Ora, in questo caso, ed è proprio la cosa che dobbiamo imparare a percepirlo, in questo caso la rivelazione non riguarda la visione della gloria, quindi quell'attimo con cui ci si può beare, no, di questa luce splendente che emana dalla persona di Gesù, in particolare dal suo volto, no? Ma riguarda il senso misterioso di questa gloria. Cioè, la rivelazione è collegata al senso misterioso della gloria. Tutti i particolari del racconto sottolineano che la visione della gloria avviene in un momento, diciamo, rapido, in una situazione non ben definita, con paura, come di soppiacco i discepoli sono come scaraventati, a indicare questo: è già giunto per i discepoli il momento di portare la gloria del Signore? No. Allora, loro hanno la percezione, e questo tipo di visione sarà per loro importante, hanno la percezione che il Signore non è semplicemente quello che si vede, ha una densità, quindi ha un pescaggio, diciamo così, di natura molto più profondo, che viene fin dall'inizio della creazione, cioè pesca nella sua divinità. Loro percepiscono in un attimo questo, ma questo è poi da portare in quel Gesù solo, cioè tutto è da portare poi alla realtà semplice che vedono in quel profeta. Quando l'Evangelista deve descrivere il colloquio tra i tre personaggi nella gloria, perché gli unici tre sono Gesù, Mosè ed Elia, gli altri sono spettatori, no? Quando riporta il colloquio, lo incentra sul fatto che devono parlare della morte, e invece di usare il termine morte, usano un termine, come dire, chiamiamolo così, molto più teologico e scritturistico, a indicare proprio il mistero della rivelazione. Parlano dell'esodo, quindi è un linguaggio tipicamente della scrittura, a indicare proprio il mistero che viene compiuto. La rivelazione di questo momento riguarda quel mistero, non il fatto di vedere il volto splendente di Gesù. Perché quel volto splendente di Gesù diventerà un volto sfigurato, ma proprio quando sarà sfigurato verrà espresso in tutto il suo splendore la grandezza dell'amore di Dio. Quindi il mistero è il mistero del segreto di Dio per noi, che è il segreto del suo amore incondizionato. Se una settimana prima Pietro non aveva neanche retto all'idea che il maestro dovesse subire la passione, una settimana dopo non è che cambia molto. Quello che gli apostoli dicono, diciamo, possiamo farci questa domanda: in quel momento gli apostoli cosa hanno colto? Perché rispetto alla rivelazione del mistero noi ci accorgiamo che non potevano cogliere, e la prosecuzione del racconto del Vangelo lo dimostra molto bene. Allora, se l'evento della Pasqua sta al centro del mondo, del senso del mondo, come potevano i discepoli comprendere che fin dalla creazione del mondo il colloquio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo verteva sull'immolazione dell'agnello? Allora pensate all'icona della Trinità di Rubliofono, che io ho avuto la grazia di vedere proprio alla Galleria Tsitsiakov a Mosca, no? Non è, ripeto, non è un'icona molto grande, no? Però è proprio... dire affascinante è poco. Tutto si concentra su quella tavola, quella tavola si concentra sulla patina, diciamo è il calice di tipo bizantino, e quella patina, quel calice, si concentra sull'agnello, che non si distingue neanche bene, ci vuole la lente per vedere, ma si concentra su quello. Il mistero che l'uomo non può neanche sfiorare se non fosse stato rivelato è che il mondo si regge sul sacrificio dell'amore di Dio. Cioè questo immolato fin dalla formazione del mondo allude al mistero dell'amore che regge la struttura del mondo. Non è per nulla visibile questo. Basta osservare per noi che l'amore è forse la cosa più attraente che c'è, ma è anche la cosa più difficile da vivere. Perché? Perché comporta il dono di sé, cioè il sacrificio di sé. Quello che Dio ha realizzato. L'immolazione dell'agnello, voi sapete che l'Apocalisse si chiude sulla immagine, sulla figura dell'agnello immolato vittorioso, no? È la figura dell'amore di Dio, no, dell'amore che Dio riversa sul mondo e di cui la gloria della trasfigurazione è solo l'allusione. Quindi questa realtà gli apostoli non potevano ancora cogliere. Quello che loro colgono, e loro si sentono confermati in questo, è che quel figlio, l'eletto, è degno di Dio, custodisce il segreto di Dio per noi. E attendono di conoscerlo, imparando ad ascoltare. In questa successione l'ascoltano per seguirlo, lo seguono per ascoltarlo, finché questo seguire e ascoltare si traduce nella visione per il cuore dell'amore di Dio che viene riversato sull'uomo. Quando la scena si conclude sul Gesù solo, tutto quello che loro hanno potuto percepire sta in quel maestro. Loro non sanno ancora fin dove li porterà questo ascoltatelo, seguitelo, mettete in pratica quello che dice. Gli apostoli non lo sanno ancora, ma sanno che ci stanno. Sanno che con loro ci stanno. Cioè con loro, con lui ci stanno. Questa conferma della compagnia di Gesù è esattamente la conseguenza diretta di questo evento straordinario. Allora, la forza di questa rivelazione non è in questa straordinarietà di quello che vedono, che ripeto, lo vedono solo per un attimo, lo vedono in situazioni che loro stessi non capiscono neanche, no? Ma sta nell'essere confermati nel fatto che quel maestro custodisce proprio il segreto di Dio per noi. E questa è la deduzione evidente di questo brano. Allora, quando i discepoli, e questa è un'altra cosa che loro comprendono bene, si rendono conto che con Gesù c'è Mosè ed Elia, vuol dire che imparano, sanno che tutte le scritture convergono su quel profeta, su quel maestro. Cioè tutto converge su di lui, sul loro maestro. Quindi l'entrare nelle scritture significa per loro, e questa è uno dei momenti di conferma, direi come radicale, che è quel maestro che apre le scritture, è lui che rivela il segreto di Dio per l'uomo ed è lui che compie la rivelazione di Dio al popolo di Israele. Ecco, questa percezione per loro è chiara. come è chiaro quello che dicevo prima, quel maestro è davvero l'eletto, loro lo riconoscono, tutto il resto per loro non è ancora verità vissuta. Loro sono in attesa di ascoltare, seguire, seguire per ascoltare, ascoltare per seguire, finché il loro cuore si apre alla visione dell'amore di Dio, che si, l'espressione di Dante, che si squaderna sul mondo, no? E poi c'è un altro aspetto. Allora, qui in gioco direttamente è Gesù, è il Maestro, è il Messia, è lui che rivela il segreto di Dio. Ma sullo sfondo c'è il mistero del Padre che ha mandato il Figlio. Quindi in ogni cosa che Gesù rivela, come riferimento ultimo, cioè come sfondo che accoglie la sua rivelazione, c'è sempre l'amore del Padre. Difatti Gesù dice sempre, e non è mai, cioè Gesù non si presenta mai come l'ultimo referente, lui è sempre in funzione di, no? È lui che porta il Padre e il Padre porta lui. Come vi dicevo, nel momento più tragico, no? Della sua vita umana, cioè quando è crocifisso, neanche dice vi perdono, cioè fa riferimento al Padre, no? Allora, questo fatto, diciamo, di percepire la parola di Gesù, l'annuncio di Gesù, quello che Gesù compie, come lui lo compie, cioè lo sfondo è sempre in riferimento del Padre. E questa cosa, no, risalta molto bene nel passo del sacrificio di Isacco. Gli avevo detto, no, se potete leggere questo, è un racconto, no? Potete vederlo come una leggenda, no? Sono poi poche pagine, no? Però rivela molto bene non tanto la successione delle cose, perché il racconto è costruito in modo strampalato, ma fa cogliere molto bene il senso delle cose, tanto che dopo, diciamo, alla fine di questo racconto, del prima c'è il diavolo che inganna, cerca di ingannare Abramo, poi cerca di ingannare Isacco, poi cerca di ingannare Sara. Abramo si mantiene fedele, insieme a Isacco continuano a fare il loro viaggio per arrivare sul monte dove ci sarà il sacrificio. Il diavolo si frappone in mezzo e fa venire un fiume dove c'era semplicemente un sentiero per impedire questo. Ma Abramo e Isacco, tutti e due d'accordo, riconoscono le mire del diavolo per arrivare là, no? E quando sono là, Abramo chiede al figlio: hai qualcosa nel tuo cuore che mi puoi dire? Non celarmi niente. Hai timore? Hai paura? E Isacco dice: no, quello che il Signore ha indicato, noi lo facciamo. Quindi Abramo e Isacco sono d'accordo. E poi, con tutti i vari particolari, poi alla fine la mano di Abramo è bloccata dall'angelo, no? Il sacrificio non avviene. Allora, alla fine c'è il colloquio tra Abramo e Dio, che vi leggo brevemente, ma è che è una cosa straordinaria. Incomincio con il fatto quando Abramo è bloccato, però deve fare un sacrificio, perché ormai è andato lì per fare il sacrificio, e poi vede il capro impigliato, no? Ma il capro era stato creato apposta per incontrare Abramo. È il diavolo che ha impedito al capro di arrivare fino ad Abramo e l'ha bloccato con un cespuglio. Cioè, l'ha fatto impigliare con un cespuglio perché non andasse ad Abramo, ma Abramo vede, va, lo libera. Allora dice: non meno straordinario della creazione di questo animale, perché era stato creato apposta per questo, ma sempre nella leggenda, fu l'uso cui venne destinata la sua carcassa, perché era un sacrificio di olocausto, quindi tutto doveva essere bruciato. Nulla andò sprecato. Le ceneri delle parti arse in olocausto formarono le fondamenta dell'altare del Tempio, dove ogni anno, nel giorno dell'espiazione, si celebrava con un sacrificio la ricorrenza del legamento di Isacco. Quando Abramo lega Isacco, è Isacco che domanda di essere legato, perché lui, che è giovane, il padre vecchio, che davanti alla paura, come dire, si ribella alla cosa, e nel ribellarsi si fa male e non può più essere offerto un sacrificio. Quindi è un modo proprio molto particolare di essere narrato. I nervi di questo animale divennero le corde dell'arpa di Davide. La pelle servì a Elia da cintura, mentre dei due corni, un ariete, no? Dei due corni, uno annunciò l'avvenuta rivelazione del Sinai e l'altro sarà suonato all'avvenuta del Messia. Cos'è che la leggenda coglie in questa descrizione? Tutto sta insieme. Evidentemente non c'è niente di veritiero da come intendiamo noi nella storia, ma la percezione che tutto, che quello avviene, è retto da un unico disegno, questo è fortissimo. Per cui tutta la storia ha a che fare con un unico mistero. Se noi avessimo questa percezione, non saremmo mai dispersi. La preghiera di Sant'Efrice non dà uno spirito di pigrizia, vuol dire che non voglio diventare spirituale, e poi subito dice di dispersione. La dispersione è la condizione normale del nostro non essere uomini spirituali, uomini e donne spirituali. Allora, queste leggende, ripeto, dovete leggere con a cuore libero, dovete lasciare da parte un po' la testa, danno la percezione del senso unitario delle cose. Poi viene il colloquio. Quando Dio ordinò ad Abramo di desistere dal sacrificare suo figlio, Abramo esclamò: un uomo può metterne un altro alla prova perché non conosce quello che ha nel cuore, ma tu per certo sapevi che ero pronto a sacrificare Isacco. E Dio: mi era noto e manifesto che non mi avresti negato nemmeno la tua anima. E allora, perché mi hai torturato in questo modo? E Dio: era mio desiderio che il mondo ti conoscesse e si convincesse che non senza ragione avevo scelto te fra tutte le nazioni. Quindi ormai Abramo è calcolato come popolo santo, no? Perché da Abramo poi discende, no? Che pure non c'entra, perché il popolo si forma con Mosè, non con Abramo. Ma nella tradizione, la legge è stata data da Mosè, ma nella tradizione è Abramo colui che mette in pratica la legge. Ma a Trapani non c'era ancora la legge, ma i racconti, diciamo, la memoria di un popolo è una memoria unitaria che lega tutto insieme. Ora il genere umano è testimone che tu temi Dio, come poi la scrittura direttamente rivela. Ma andando avanti è ancora più interessante. Dice. Poi il Signore aprì i cieli e Abramo udì queste parole: io giuro per me stesso. Guardate che il Vangelo, anche nel racconto della trasfigurazione, risente di questo clima. La mentalità ebraica è questa. Noi siamo lontani 100.000 chilometri, ma è questa. Aspettate, Abramo, se giuri tu, giuro anch'io, ma non lascerò questo luogo prima di aver detto quello che ho da dire. Parla, Abramo. Allora, adesso, praticamente Abramo presenta a Dio tutta la sua vicenda personale, chiedendogli conto, e comincia a dire: non mi avevi promesso di rendere la mia progenie numerosa come la sabbia sulla riva del mare? Sì, risponde Dio. Tramite quale dei miei figli? Tramite Isacco. Abramo, dunque, avrei potuto rimproverarti e dire: sovrano del mondo, un giorno mi dici che la mia stirpe porterà il nome di Isacco, un altro invece prendi il tuo figlio, il tuo unico Isacco, e offro in olocausto. Ma mi sono trattenuto, sono rimasto zitto. Perciò, e questo allora Abramo fa valere il suo potere di intercessione. Dice: perciò, quando i discendenti di Isacco, come aveva promesso Dio, commetteranno dei peccati che saranno per loro fonte di disgrazie, tu potresti ricordarti del loro padre, perdonare la trasgressione e affrancarli dal dolore. E Dio: hai detto quello che dovevi dire? Adesso parlo io. Quando nel tempo a venire i tuoi figli peccheranno al mio cospetto, io li giudicherò nel giorno, sarebbe il giorno di Capodanno, Rosh Hashanah, no? È il primo giorno dell'anno. Se vorranno il mio perdono, in quel giorno suoneranno il corno di montone di questo capro che è stato sacrificato al posto di Isacco. E io, memore dell'animale che ha sostituito Isacco nel sacrificio, perdonerò i loro peccati. Quindi l'evento di Abramo e di Isacco è calcolato come fondamento dell'amore di Dio per il popolo. Il Signore inoltre rivelò ad Abramo che il tempio, costruito in seguito nel luogo del sacrificio di Isacco, perché siamo sul Monte Mori, che sarebbe dove poi sorge Gerusalemme, no? Sarebbe andato distrutto. E così come il capro sacrificato al posto di Isacco si districava da un arbusto per finire impigliato in un lato, sempre per opera del diavolo, che cercava di bloccare questa venuta del capro verso Abramo, allo stesso modo i discendenti di Isacco sarebbero passati da regno a regno, prima Babilonia, poi dalla Media, poi dai Greci, poi dai Romani. Sono tutti i passaggi di schiavitù degli ebrei. Tuttavia, il suono del corno di montone avrebbe annunciato un giorno la redenzione finale, quando il Signore libererà tutti, diciamo, i figli di Israele, e poi dice ancora, l'altare di Abramo era sotto esattamente là dove Adamo aveva presentato il suo primo sacrificio. E Caino e Abele avevano offerto a Dio i loro doni. Lo stesso posto dove Noè aveva costruito l'altare dopo il diluvio, consapevole che un giorno gli sarebbe sorto il tempio, Abramo chiamò quel luogo il re. Poiché esso era destinato quale sede perpetua del timore di Dio, cioè del suo culto. Ma dato che Sem aveva già chiamato quel luogo Salem, allora Dio mette insieme i due nomi e si chiama Irshalem, Gerusalemme. Poi non vi leggo la finale perché è un po' più triste.
Ma l'ho stancato questo foglio, adesso c'è la Sormania.
Allora leggetelo tutto, perché non è che sia un po' lungo, ma però dovete leggerlo senza domandare, ma non è venuto questo, non è venuto, ma certo, è il senso delle cose che conta. E questi stessi brani, in questo caso no, quello della trasfigurazione, non fa conto di come è avvenuta la cosa, cosa ha visto, cosa non ha visto, perché il senso del brano è legato a questa conferma per gli apostoli che quel loro maestro era l'indicato da Dio. Quel loro maestro, comunque o qualsiasi cosa avesse dichiarato o avesse mostrato, da lui veniva il segreto di Dio. Questa è la conferma che loro raccolgono da questo evento. Poi, come anche per noi, non è che la nostra umanità, una volta che coglie questo, sa già tutto. Perché man mano che gli eventi si realizzano, la nostra umanità si trova come o ferita o toccata o come dire, incapace di, no? Quindi le domande, ma cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questa parola? Cosa vuol dire questo? Sarà sempre. Quello che fa da fondo, che fa da perno, è che se anch'io non capisco, però da lui viene il segreto di Dio. E allora sto fermo in lui. E questa è la forza. E così anche nel cammino della nostra vita, no? Non è quello di poter realizzare, non so, tipo uno stadio di perfezione in modo da non fare più peccati, supponiamo, oppure da vincere un difetto in modo da non cadere più in un difetto. Non avviene così. È che comunque o che noi si sciolga il difetto o che comunque resti, quello che deve rimanere nel cuore è che comunque quella parola di vita deve essere vita per noi. E quindi è inutile che noi giustifichiamo noi stessi. L'unica richiesta che è fatta non è quella di diventare, diciamo, che so io, non so come dire, più perfetti, ma è quella di mai preferire il nostro pensiero, il nostro giudizio, il nostro sentire alla parola di vita di Gesù. Questo conta. E quando questo è attivo nel cuore, il cuore si apre perché incomincia a gustare il segreto di Dio per noi. E il segreto di Dio, ve lo ripeto ancora, ma non ha niente da spartire con la mentalità del mondo. Ecco perché ogni forma di purificazione è collegata al fatto di perdere ciò che appartiene a questo mondo, di perdere quelli che sono, diciamo, gli attaccamenti ai valori di questo mondo. Automaticamente Quando tu perdi l'attaccamento ai valori del mondo, automaticamente il cuore si apre a questa parola di vita, e questa parola di vita può fruttificare, cioè diventa radice di vita per noi. Questo è ciò che avviene. In fondo, questo riferimento ad Abramo, che diciamo nella liturgia della seconda domenica di Quaresima, la prima lettura è riferita ad Abramo non tanto al sacrificio di Isacco, ma all'alleanza che Dio stabilisce con Abramo, no? Ma se voi leggete con calma, no, quei capitoli, voi vi rendete conto che Dio stabilisce l'alleanza, però che pazienza ci vuole per capire che quell'alleanza sarà soddisfatta. Abramo avrà Isacco molto avanti negli anni, e poi con il sacrificio addirittura, no, dopo averglielo dato, glielo richiede. E Abramo è padre di tutti perché è padre della fede nella promessa di Dio. Così quello che a me sembra, no, la cifra di fondo del racconto della trasfigurazione, alla fine è quella di permettere al nostro cuore di fidarci dell'alleanza di Dio che in Gesù si rivela in tutta la sua profondità ed estensione. Alla fine in gioco è la fiducia nella promessa di Dio. E nella colletta, quando noi domandiamo di vedere la sua gloria, no? Non è che domandiamo di andare in paradiso, eh? In realtà non facciamo che domandare a Dio di credere alla sua promessa, di fare esperienza del suo amore a tal punto da esserne tutti riverberati, perché la gloria di Dio è l'amore che splende dal trono della croce, e la gloria dell'uomo è di vivere di quello splendore. Qui capite come la vita spirituale non è possedere qualcosa, aver raggiunto qualche livello, ma è quello costantemente, no? Di vivere questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio, in modo che il nostro cuore possa vivere dello splendore di questo amore. È un dinamismo, non è una acquisizione di stato o una acquisizione di qualità o acquisizione di cose, ma è una capacità sempre più, diciamo, raffinata, pulita, di vivere totalmente in questo dinamismo. Infatti, non so se avete mai pensato, se faccio ridere un po', ma allora provate a immaginare 100 anni fa, 200 anni fa, 500 anni fa, 1000 anni fa, gli uomini hanno fatto peccati diversi da quelli che facciamo adesso. I peccati sono sempre uguali, sono sempre gli stessi. Allora, nel peccato l'uomo è assolutamente ripetitivo. Se noi dovessimo annunciare, non riusciamo ad annunciare un peccato nuovo, non riusciamo. Non si può. Diverso invece è la realizzazione, per esempio, della grazia. Voi andate indietro, ogni epoca ha un timbro di realizzare il bene, di vivere, non so, tipo la solidarietà, anche la ricchezza della ricerca di Dio, che è diversa dagli altri. San Francesco non è come che mi chiama, non è come Ignazio di Loyola, non è come Filippo Neri, non è come tesoriero Francesco Di Salvo, eccetera. La grazia è automaticamente fantasiosa. Allora pensate, quando noi viviamo la nostra vita e cominciamo a dire, confesso questo, ma è sempre la stessa cosa, mi trovo sempre lì, allora ricordate che non si è ancora aperto il cuore per vivere questo dinamismo, siamo bloccati. Potete girare il campanello come volete, non succede niente, perché il problema è che se non accedete a un pizzico di fantasia vuol dire che restate sempre nel peccato. Peccato, come dire, il peccato è la noia più assoluta, sempre uguale. Da che mondo è mondo? Tra l'altro dappertutto nel mondo. Invece la grazia, che ha a che fare con lo splendore dell'amore, è vivace. Allora, per accettare di uscire dai propri cliché, bisogna accettare che possa entrare questa aria fresca. Non viene da noi. Quindi non stupitevi che le cose non sono immediate, ma possono benissimo entrare. E questo è la conclusione, l'effetto della finale del brano, quella visione, come l'aver ascoltato quella voce, riguarda, restò Gesù solo. Non c'è più nessuna straordinarietà, ma è lui colui che ci può rivelare il segreto di Dio. È lui l'eletto, è lui che conosce la lingua di Dio per noi. Quando questo è vero, non c'è motivo per noi di essere così cocciuti. Se non siamo testardi nell'essere cretini, questa è la verità. Ma sono tante aggiunte, ma la sostanza è questa. La sostanza è questa. E poi un'altra cosa, ma è una cosa che... Vabbè, io ve la dico lo stesso. No, ve la dico lo stesso, nel senso che sarebbe come dire a noi, no, che siamo tutti sciancati, di correre i 100 metri in 10 secondi, non si può, no. Però è bene sapere che se siamo sani si può fare i 100 metri in 10 secondi, cioè per dire, no, che si può correre. Allora, vuol dire che quando questo evento è descritto con questo cambio d'aspetto, no, del volto, l'intuizione di fondo è legata al fatto che tutto ciò che noi vediamo nella nostra vita è bagnato in una luce molto particolare che nessuno mai vede più. Cioè tutte le cose hanno a che fare con una specie di, non solo retroterra, ma come dire, come retrodimensione, non so come spiegare, cioè c'è come una specie di fondo che non è più visibile, ma è quello che regge tutto, no? Ora, questo fondo che regge tutto è proprio il mistero della luce di Dio, è il mistero dello splendore dell'amore di Dio. Cioè praticamente tutta la realtà vive della presenza, no? Della verità, della, come dire, dell'amore di Dio. Ma noi questo non lo vediamo più. Allora, ogni tanto richiamarci al fatto che tutte le cose pescano in questa grande verità, anche se non è più cogibile, non è male. Però ripeto, a noi sciancati che ci vengono a dire che dobbiamo correre in 10 secondi, ma questo parla perché ha la lingua in bocca, no? Però ricordare che qualcuno è corso e ha potuto realizzare questo ci aiuta, perché non abbiamo bisogno di realizzare cose straordinarie. L'aspetto straordinario è cogibile in qualsiasi cosa ordinaria. E questo corrisponde a quella affermazione evangelica, quando dice vi sarà reso conto, no? Vi sarà chiesto conto di ogni parola vana che pronunciate, no? Oppure con un semplice bicchiere d'acqua, no? Potete entrare nel regno dei cieli. La sostanza è inutile cercare l'azione capace di portarvi al regno, non esiste. È che qualsiasi cosa è apribile sul regno, qualsiasi evento è una porta di accesso al regno, che sia un evento esterno, un evento interno, che sia un evento buono, un evento cattivo, basta che non sia immaginato ma sia reale, questa è l'opportunità per toccare il regno di Dio. Questa qui è la percezione di fondo che non compare più in questi racconti, ma che i santi hanno percepito. Cioè tutto è immerso in questa verità di Dio che noi non cogliamo più. Se noi imparassimo ad affinare lo sguardo e forse anche ad affinare gli orecchi a sentire una certa melodia, no? Ci renderemo conto di questo. Tra l'altro, la preghiera serve ad affinare lo sguardo per vedere ciò che non si vede, per sentire ciò che non è udibile. E adesso vado lontano, basta, mi fermo qua. No, dopo poco. Meglio fermarsi qua. Non state alla banalità quotidiana. La vita è veramente banale. La nostra vita interiore è ancora più banale, perché si ripete sempre allo stesso modo. Ma non ingannatevi, non cambia la banalità, cambia lo sguardo e l'udito. Allora quella banalità è la concretezza con cui noi possiamo toccare il mistero del regno di Dio. È la concretezza del poter godere di una musica che non si sente con gli orecchi, ma il cuore la percepisce. E quando si sente questa musica, le cose non sono né così brutte né così slavate come sembra, ma tutte hanno una densità che vi richiama, indipendentemente se sono buone o cattive, ma vi richiama la verità dell'amore di Dio, che possiate scoprire questo. Basta. Iniziamo solo al secondo punto, quindi domani faremo il terzo e gli altri quarto e quinto negli anni a venire.